Buonasera, 19.49, la seconda edizione di Metro Regione. Operaio in appalto morto a mezzogiorno nel Varesotto. L'uomo lavorava in un'azienda plastica che produceva plastica di Gornatolona, dove è stato travolto da una fresatrice. Niente discussione sul futuro dello stadio Meazza al Consiglio Comunale di Milano. La nuova proposta di Inter e Milan di costruire un altro impianto a San Siro fa discutere. Il sindaco Sala propone di arrivare in aula a fine iter. Polemiche in maggioranza. La minoranza stasera ha quindi occupato l'aula di Palazzo Marino. Nuovo focolaio di peste suina africana a Castiraga Vidardo, nell'Odigiano. È il quarto in poche settimane. Due settimane fa le nuove norme del commissario all'emergenza per contenere la diffusione del virus. Un operaio in appalto è morto schiacciato da una fresatrice attorno alle 12.30 nell'azienda BC Cera Gornate Olona in provincia di Varese. Sentiamo il nostro corrispondente.
Si chiamava Hamid Obid, l'operaio 34enne morto in un incidente sul lavoro in Valle Olona, vicino a Varese, alle 12.30 di oggi, lunedì 16 settembre. L'uomo, cittadino italiano di origine marocchina, classe 1990, era al lavoro in una fabbrica di stampi per plastica nella zona industriale Bicicera di Gornate Olona, un piccolo polo formato tutto da aziende della filiera della plastica. Formalmente, Obid era dipendente di un'azienda esterna allo stabilimento dove è morto. È stato schiacciato da una fresatrice che si è ribaltata. Da Varese, Roberto Morandi.
Niente dibattito in Consiglio Comunale a Milano sul futuro dell'area di San Siro. Le società di calcio, Inter e Milano hanno nuovamente cambiato proposta, ma il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato che nell'aula di Palazzo Marino se ne discuterà alla fine dell'iter. Una scelta che ha provocato polemiche in maggioranza e la protesta della minoranza che ha occupato i posti della giunta comunale, facendo rinviare la seduta del Consiglio Comunale. Sentiamo Michelino Crosti.
E sulla questione dello stadio di San Siro le opposizioni fanno saltare il Consiglio Comunale occupando l'aula. Era iniziato con un capovolgimento dell'ordine del giorno che prevedeva la discussione delle interpellanze da parte dei consiglieri comunali, cosa non prevista dall'ordine del giorno di oggi, ma proprio quando è iniziato l'ordine del giorno le opposizioni hanno detto però qui ci deve essere il sindaco. Il sindaco era impegnato a poco più di qualche decina di metri, era qui a Palazzo Reale per l'inaugurazione della mostra Mai Buongiorno, ma non ha voluto venire, non si è neanche affacciato e nemmeno ha risposto alla richiesta dei consiglieri di maggioranza che avrebbero detto almeno di presentare una data in cui si sarebbe discusso, quindi evidentemente il sindaco Sala non ha nessuna intenzione di discutere prima della fine di tutto questo percorso dello stadio Meazza e della soluzione su San Siro. Insomma, alla fine i consiglieri hanno occupato i posti della giunta, hanno impedito ai consiglieri di maggioranza di intervenire e quindi la Presidente ha deciso di sospendere il Consiglio Comunale con un voto di tutta l'Aula. È tutto, lì nello studio.
Nuovo focolaio di peste suina africana nell'Odigiano, a Castiraga Vidardo, vicino a Sant'Angelo, per tutti i 1.500 maiali, è stato quindi deciso l'abbattimento per le norme sul contenimento dell'epidemia. L'allevamento di Castiraga è il quarto dell'Odigiano nelle ultime settimane, dove gli animali sono stati trovati positivi al virus della PSA. Fino ad ora sono stati 20.000 maiali abbattuti in 6 allevamenti coinvolti in 2 anni in provincia di Lodi. Nelle ultime 2 settimane il commissario all'emergenza PSA ha emesso nuove norme per cercare di circoscrivere la zona di diffusione. I nuovi focolai sarebbero stati generati dal mancato rispetto delle norme per la biosicurezza in un allevamento di Vernate in provincia di Milano, per cui è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Pavia. La scorsa settimana casi di peste suina erano stati riscontrati al nord di Novara, in zone dove finora il virus non era stato trovato. E di quasi 30 milioni di euro la stima dei danni per i privati a Bergamo per le piogge torrenziali di lunedì scorso. Lo ha fatto sapere il comune, che ha raccolto i moduli per la richiesta dello stato di calamità. Sono stati 942 in tutto, di cui 786 dalle strutture abitative e 156 per le attività economiche. Oggi pomeriggio poi il comune ha inviato il tutto in regione. I danni invece alle strutture comunali ammontano fino ad ora a 1,7 milioni di euro. Un giardino piazza al posto di un parcheggio, un non luogo che adesso ricuce municipio, scuole pubbliche, canale Viloresi, chiesa e centro città e che riduce l'effetto isola di calore. E quello inaugurato a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, disegnato dal paesaggista francese Michel Devine. Sentiamo il vice sindaco Andrea Apostolo.
È un luogo nuovo per tipologia, perché è un po' piazza e un po' giardino. Diversamente dalle piazze classiche c'è tantissimo verde, e diversamente da un parco, un giardino classico, è invece tanto un luogo che è a servizio degli edifici che ci sono intorno ed è un luogo di relazione e di permanenza. Quindi nella sua semplicità è un luogo che tiene insieme tante cose importanti. Le più alte, come la lotta ai cambiamenti climatici e la presenza del verde all'interno del centro città, alla bellezza che viene restituita ai bambini e ai ragazzi che vivono e lavorano nella scuola alle mie spalle, a cui particolarmente è dedicato questo intervento.
E sulla nuova piazza Giardino di Nova sentiamo anche il paesaggista Devine.
Non esisteva questo posto. Se vi ricordate un po', parlate tutti di una piazza e non è una piazza comune. Cioè vedo un prato, vedo una siepe, vedo un spazio di una generazione un po' nuova, direi, perché non è lo spazio minerale che si trova di volte di fronte a un edificio pubblico. Invece abbiamo un municipio, una scuola, una parrocchia, tante cose pubbliche, ma è questo tipo di cosa ibrida, cioè non è un giardino, non è una piazza. In Inghilterra si parlano dei common, questi spazi condivisi. Ci siamo molto ispirati del campo di Pisa, dove avete sotto questi monumenti un prato che non è neanche un giardino. E devo dire che la cosa bellissima alla fine in questo momento, non siamo in una città nuova, invece stiamo in un periodo dove stiamo ricomposando, se questo è italiano, le nostre città. Qui c'era un parcheggio, c'era un prato, c'erano diversi accessi, un edificio, un cortile, un dietro, e siamo capaci insieme di ridare una figura regolare, classica, che si spera intemporale, nella ricomposizione dei nostri spazi. Questa direi è la bellezza del nostro mestiere al XX secolo. Siamo nella ricomposizione delle nostre città, nella loro adattazione al cambiamento climatico, ci permette di dare questa bellezza.
Il canale Villorese, che scorre anche accanto alla nuova piazza Nova Milanese, ha iniziato le celebrazioni per i propri 140 anni del scavo. Lo ha fatto la diga del Pan Perduto a Somma Lombardo, nel Parco del Ticino. Sentiamo Beppe Viganò.
La celebrazione dei 140 anni della diga da cui nascono i canali milanesi si è tenuta al Museo delle Acque Italo-Svizzere sull'isola di fronte alla diga del Pan Perduto e tutti i presenti sono stati concordi nel ritenere Eugenio Villorese un vero gigante dell'ingegneria e dell'economia del nostro paese. La progettazione e lo scavo del canale che porta il suo nome, contrastato senza vergogna dalla classe politica sabauda, è stata fondamentale per rendere fertile quella fascia di pianura lombarda a nord di Milano lunga 90 km che va dal Ticino all'Adda. Il consorzio Villoresi, che cura la gestione del canale omonimo e dei navigli milanesi, manutiene oltre 4.000 chilometri di canali e rogge che rappresentano una ricchezza materiale e immateriale così grande che l'UNESCO l'ha riconosciuta patrimonio mondiale. E Valeria Chinaglia, direttrice del consorzio, ha aperto gli interventi tecnici sottolineando che la sola manutenzione dei canali e delle bocche di presa delle chiuse è un lavoro enorme. Paola Branduini, della Facoltà di Ingegneria del Politecnico, ha citato il nobile viaggiatore settecentesco inglese Arthur Young, che definì il sistema irriguo milanese la più grande opera costruita dall'uomo dopo le infrastrutture romane, mentre Gioia Gibelli, architetto del paesaggio, ha spiegato che il reticolo dei canali del Villorese e dei Navigli sarebbero, se ben sfruttate e connesse fra loro, una gigantesca vasca di laminazione lineare che salverebbe il territorio dalle frequenti inondazioni causate dal cambiamento climatico. Oltre al sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria, che invita i lombardi a godere della bellezza di questi luoghi a pochi passi dalla metropoli, era presente anche il pronipote di Eugenio Villoresi, Valerio, che presenterà presto un libro dedicato all'opera e al genio del suo poco conosciuto antenato. È tutto, linea allo studio.
Oggi giornata di sciopero nazionale per lavoratori e lavoratrici UNEBA, gli addetti del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo. A Milano c'è stato un presidio davanti alla sede regionale per chiedere alla società di presentare una proposta di rinnovo contrattuale dignitosa. Sabrina Neghi, la segretaria regionale lombarda dell'FPCGL.
La nostra richiesta di confronto, di ripresa, di confronto risale a gennaio del 2022. Abbiamo sottoposto all'attenzione di UNEBA una piattaforma che contiene tutti quegli argomenti che sono prioritari e che renderebbero un rinnovo contrattuale dignitoso. Oltre all'aspetto salariale, con sempre più evidenza viene lamentato il disagio riconducibile alle condizioni di lavoro nelle quali sono costretti ad operare tutti questi professionisti. La risposta, oltre naturalmente ad arrivare molto molto in ritardo, è assolutamente irricevibile, sia dal punto di vista economico, perché alla fine si parla di un adeguamento tabellare pari a netti 34 euro e senza alcuna volontà di intervenire su tutti quegli aspetti contrattuali che migliorerebbero i diritti dei lavoratori e anche la qualità del lavoro.
Nel centenario della nascita, Milano rende omaggio a Mike Bongiorno con una mostra a Palazzo Reale. Ce ne parla Tiziana Ricci.
Classe 1924, nato a New York da genitori migranti. Mike Bongiorno, ovvero la storia della televisione italiana. Tra i primi volti televisivi nel 1954 e per 60 anni sulla cresta dell'onda fino a diventare uno di famiglia. Un'icona nazional popolare. Aldo Grasso lo racconta in un contributo video che apre la mostra a lui dedicata, un'esposizione inedita che testimonia anche un passaggio epocale nella storia del costume italiano. Il percorso espositivo propone video, fotografie, ricostruzioni scenografiche degli studi televisivi da dove il presentatore animava le seguitissime trasmissioni Rischia tutto, La scena doppia, La ruota della fortuna, il passaggio poi alle TV commerciali e negli ultimi anni la sua seconda giovinezza sulla scena con un travolgente fiorello. Il mito delle nonne, delle zie, che già dagli anni 50 lo andavano a vedere nei bar perché nessuno l'aveva la televisione a casa. Ma al di là della sua innegabile professionalità, quello che almeno a noi lo rende apprezzabile è che prese parte attiva alla resistenza come staffetta partigiana. Catturato dalla Gestapo, rischiò la fucilazione, salvato solo dal suo passaporto americano. Fu poi imprigionato a San Vittore e uscì nel 45 all'alba della liberazione.
Il meteo da Simone Scappin del Centro Geofisico Prealpino.
Nelle prossime ore avremo nuvolosità generalmente estesa, salvo a tratti qualche schiarita irregolare. Asciutto soltanto rare gocce sulla fascia alpina. Favonio moderato su Verbano e Lario, in esaurimento poi nella notte. Domani spesso nuvoloso, poco sole, a tratti qualche debole pioggia, in particolare in tarda mattinata e nel pomeriggio. Sui rilievi fiocchi oltre 2000 metri di quota. In pianura ventilato da est, in particolare tra Pavese e Mantovano.
Alle 20.01 si conclude Meteo Regione, che torna domani mattina alle 7.15. Un saluto da Fabio Fimiani.